Grazie Presidente, ma mi verrebbe da dire una battuta, non so se è principale, ma spero che sia il migliore. Mi dica, credo di sì. È il principale, colleghi, si sono fidati male. Aggiungo al collega, grazie Presidente, aggiungo al collega Morandi una cosa che quando andrete al governo la suggerisco, di dare più soldi agli enti locali. Che questo è il tema vero, perché le nozze con i fichi secchi, come spero di dire, non si fanno. Va bene. È vero, prego, grazie, è vero, tanto si è fatto pur tra mille difficoltà e problemi, ma non condivido l'idea che la semplice conferma delle previsioni pianificate nel 2017 siano quest'anno sufficienti. Per essere efficace, il bilancio di previsione 2018 poteva prevedere uno sforzo maggiore rispetto a quanto fatto l'anno scorso, di fronte all'aumento delle disuguaglianze e delle famiglie in condizioni di povertà. Le ragioni di questa mancanza di incisività ed approfondimento dell'azione del cosiddetto programma di centro-sinistro riscontra una pesante responsabilità del Governo nazionale. Renzi prima e Gentiloni poi, che anche con l'ultima legge di bilancio ha perso l'occasione per dotare gli enti locali di strumenti economici ed operativi per agire in tal senso. Del resto, che sia stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale per dare gli avanzi di amministrazione nella disponibilità dei comuni, la dice lunga sull'idea dell'Italia federalista che il Governo nazionale ha avuto in questi anni, al solo fine di far quadrare i conti con Bruxelles. Ma del resto tutte le ricette economiche di questi anni, di fronte a una delle più gravi crisi economiche della storia, hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza. L'apparente ripresa è debole, mal distribuita e determina nel Paese una sostanziale frattura nelle condizioni sociali tra i territori e fra le stesse imprese, quelle che esportano e quelle che viaggiano sui consumi interni. La causa principale di questa frattura risiede sostanzialmente nell'aumento della disuguaglianza, della povertà, causata dall'eccessiva concentrazione di ricchezza nelle mani di poche famiglie, che non consentono alla ripresa europea di muoversi senza la continua immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Dove sono aumentate le disuguaglianze? Non tanto nei redditi, che sono sempre stati bassi e che peraltro restano tali. Le disuguaglianze sono cresciute a livello patrimoniale. L'1% della popolazione mondiale continua a possedere il 99% del restante. E qual è il messaggio sociale che passa? La ricchezza paga, il lavoro no. Ed è sempre più evidente che la questione sociale pone anche temi importanti sul piano della tenuta democratica. Non a caso che aumenta non soltanto il degrado, ma la criminalità di basso livello. Il dovere di difendere la nostra Costituzione non si manifesta soltanto con la liturgia antifascista, come ho avuto tra l'altro occasione di ricordare in quest'Aula col mio intervento dei 70 anni della Costituzione. L'antifascismo oggi lo si coltiva in primo luogo creando ed allargando gli spazi di resistenza collettiva alla povertà. Non a caso la Costituzione italiana pone accanto al principio della sovranità popolare il principio dell'uguaglianza sostanziale, e il principio di uguaglianza sostanziale ci impone, di fronte alle derive della crisi, a un'incisività ancora maggiore rispetto allo scorso anno nell'affrontare i problemi della questione sociale. Cosa ha fatto il governo quindi? Di fronte a una crisi sempre più debole, ha puntato principalmente a una riduzione della spesa pubblica, dando meno risorse agli enti locali, alle regioni e alla sanità, producendo una diminuzione dei servizi pubblici offerti ai cittadini. Contemporaneamente, per creare nuovi posti di lavoro, il governo ha puntato sulla precarizzazione del mercato del lavoro. Questo non ha prodotto una crescita di un lavoro stabile, tutelato, ma ha prodotto una crescita di lavori precari, di lavori saltuari. La cosiddetta flessibilità del mercato del lavoro ha generato sì un aumento dell'occupazione di circa 800-900.000 unità, ma contestualmente le ore lavorate sono calate di 1 miliardo e 200 milioni rispetto al 2008. Il che significa che si tratta appunto di un'occupazione precaria di un'occupazione a tempo parziale, di un'occupazione sottopagata o addirittura gratuita. Così non solo si aggrava il problema della precarietà, ma si dequalificano le imprese che invece di puntare sull'innovazione e sugli investimenti creano lavoro povero. E quali sono i risultati? Il tasso di occupazione non scende mai al di sotto dell'11%. Abbiamo persone che vivono in povertà assoluta e che sono circa 5 milioni. Abbiamo 11 milioni di persone che, come ci ricorda il Censi e l'Istat, che rinunciano a curarsi perché non riescono a pagare il ticket. Questo è il programma del centro-sinistra? Non credo. Purtuttavia i cittadini in difficoltà non si rivolgono ai presidenti del Consiglio, ma ai sindaci degli enti locali, che non hanno però le risorse per dare delle risposte. E allora noi diciamo che non abbiamo bisogno di regalare le imprese gravi e bonus, abbiamo bisogno di investimenti pubblici, non abbiamo bisogno di alcune grandi inutili opere, ma abbiamo bisogno di tante piccole opere, di tanti piccoli cantieri che ci possono avviare subito per dare opportunità alle imprese e creare posti di lavoro. Ci sono molte opportunità sul nostro territorio per creare lavoro, ma spesso bisogna rinunciare ad intervenire per mancanza di fondi. Ciò nonostante abbiamo colto favorevolmente ogni tentativo e iniziativa posta dalla nostra amministrazione per generare sul territorio il seme della crescita e dello sviluppo, teso a favorire l'occupazione e a migliorare al contempo le condizioni di vita della nostra cittadinanza. Nel UEF si è introdotto il reddito di inclusione, che è un elemento che va giudicato positivamente. L'idea che lo Stato dia un contributo monetario a chi non arriva nemmeno a superare la soglia di povertà assoluta è qualcosa che ci mette tutti d'accordo. Ma si deve fare di più. Il RES, reddito di solidarietà, è che è uno strumento regionale di sostegno delle persone che hanno un ISEE inferiore alle 3.000 euro, non è sicuramente uno strumento sufficiente, anche se guardiamo con apprezzamento quanto i nostri servizi sociali hanno fatto in tal senso per garantire con contributi economici locali condizioni di vita meno disagiate e più rispettose della dignità umana. Nonostante quindi i mancati trasferimenti statali che da anni sono sempre in calando, il nostro bilancio, grazie a una struttura contabile della ragioneria, è riuscito anche stavolta a far quadrare i conti, pur nelle difficoltà che ho elencato prima, in continuità con la tradizione che ha la nostra città dal dopoguerra ad oggi. Non sono aumentate le tasse, pur mantenendo, anche se con estrema difficoltà, i servizi si possono definire ancora dignitosi. Sulla sanità avremmo preferito una città meno smart, con un po' più salute. Assistiamo a una crescita della spesa privata per la salute e quindi all'esclusione dall'accesso delle cure di chi non ha in tasca niente o non ne ha abbastanza. Su questo penso che avremmo dovuto fare di più. Chiudo dicendo che anche per questi motivi Articolo 1 per me Modena ha presentato due soli emendamenti di importi non rilevanti, ma per lanciare un messaggio. Uno sul disagio giovanile, che è stato presentato dal collega Cugusi, e l'altro lo definirei di impostazione ambientale, presentato dal collega Chincarini, per incentivare l'uso delle biciclette mediante la realizzazione di 3 depositi protetti. Grazie.